la conferenza e esposizione 80 anni di migrazione italiana e belga. Spurgon, Hoop, ecco, abbiamo qui il presidente del Comites. Ciao Mario, come va? Molto occupato sicuramente.
Ciao, ciao Michele. E insomma, dai, ci siamo dati da fare anche perché oggi è una data molto importante per la comunità italiana. 23 giugno 46, 23 giugno 2026, 80 anni di ricorrenza della nostra immigrazione, della nostra storia.
Grazie. Allora Mario, io so che sei molto occupato, vero? Qui sì. Adesso tra poco vediamo qui, ve lo diciamo, lo ripetiamo, siamo tutti in diretta qui su Radio Internazionale. Come procede tutto?
Ma devo dire la verità, siamo oltre le nostre aspettative. Abbiamo programmato un bellissimo programma con il gruppo lavorativo, oltre ai Comites. Vorrei ringraziare le federazioni come Acre Phoenix, come l'Internazionale Comité, IF, la Dante Alighieri di Genk, come i marchigiani che hanno collaborato a questo progetto, e soprattutto vorrei ringraziare chi ha sostenuto questo progetto, il nostro console generale Francesco Variale, che dal primo momento, oltre alla sua presenza costante nell'Imburgo, ha sostenuto questo progetto di 80 anni di emigrazione per quanto riguarda la comunità dell'Imburgo.
È vero che 80 anni no, è un lungo tempo, però non si aspettava questo responso, vero? Abbiamo sempre un po' di invece se vedo anche qui, per esempio, non solo più anziani, ma anche molti giovani di seconda e terza generazione che sono interessati a tutto questo. Che ne pensi tu?
Ma guarda Michele, io direi che la storia è qualcosa, il sapere di che cosa. Beh, io posso dire 80 anni, oltre all'immigrazione, sono stati 80 anni di sacrificio, specialmente in migliaia sia di uomini e di donne che hanno lasciato la propria terra, le proprie tradizioni, i propri affetti. Ecco, venendo in una nazione sconosciuta, e poi cioè nelle miniere dove il lavoro non era facile, era un lavoro duro. Ecco, tutto ciò dopo 80 anni possiamo dire che la comunità italiana, quella belga, è diventato una forma di rispetto. Cioè possiamo dire che 80 anni sono di storia, di sacrifici, ma anche di tante tradizioni e integrazioni che abbiamo portato qua.
Bene Mario, io ti ringrazio perché io so che sei molto occupato, ti ringrazio per questi piccoli minuti che ci hai dato, grazie Mario.
Beh, l'ho fatto con tanto, tanto piacere. Io adesso vado perché oggi abbiamo le autorità importanti, dal governatore all'ambasciatore Federica Favi, console generale, vari sindaci, il sindaco che ci ospita, Wim Dries. Bene, io vi lascio, do un saluto ai radioascoltatori di Radio Internazionale, alla prossima, grazie Michele.
Grazie Mario, a dopo. E qui abbiamo il nostro collega Musei, ciao Musei, come va?
Ciao Michele, sto bene, tu come stai?
Io benissimo, sì. Sono un po' caldo, ma va bene.
Fa caldissimo qui nella conferenza, però sono più di 400 persone, ma ho trovato qui una persona molto speciale qui, che lo farò un'intervista a questo cantante, questo ragazzo, lo intervisterò, faremo un colloquio nel mese di settembre, ottobre, vediamo un po'. Come ti chiami? Vediamo un po', diamo ai nostri ascoltatori. No, settembre-ottobre, dai, come ti chiami?
Buonasera a tutti, intanto agli ascoltatori, io sono Giovanni Lavella. Grazie Mosè di avermi interpellato. Sì, e niente, sono qui con voi adesso. Dai, dimmi qualcosa, fammi qualche domanda.
Da quanti anni che fai il cantante? Vediamo.
Ma da quanti anni? Da circa 12 anni solamente. 12 ho iniziato anni. A 37 anni.
E tu, parlando della migrazione, no? Chi è venuto qui a vivere da tua famiglia? Il tuo nonno, i tuoi nonni, tuo papà? Chi è emigrato dall'Italia?
No, familiari non ne ho. Io sono immigrato io stesso per amore.
Tu sei per prima generazione.
Per amore.
È una cosa nuova, no, questa.
Una cosa nuova, certo. Uno della prima generazione, ancora così giovane. Quanti anni hai, Giovanni?
Io ho quasi 50 anni.
50, non si vedono, eh? Non si vedono, dai. No, non siamo più giovani.
Ma si sentono?
No, nemmeno. Guardate che, ascoltatori, quando verrà Giovanni nel mio programma, lui ci canterà anche un po' dal vivo.
Assolutamente sì, assolutamente.
Io ho conosciuto Giovanni quando ha fatto il a Sanremo lì a Liegi, ha fatto una... Quale canzone avevi cantato due o tre anni fa, mi ricordo?
Avevo cantato la canzone Io che non vivo.
Io che non vivo, bella. Quindi, ecco, quindi l'ho conosciuto lì e adesso verrà nel mio programma, quindi vi auguro a tutti una buona serata con Michele, mio collega straordinario, per questa conferenza degli 80 anni della migrazione. 80 anni fa hanno firmato i contratti il Belgio con l'Italia e sono venuti qui i nostri nonni, tutti i minatori, a vivere qui e hanno portato qui tutte le nostre famiglie alla fine, no? Quindi una buona serata a tutti e speriamo che vada tutto bene, no?
Ricordiamo che Radio Internazionale sarà in diretta tutta la serata qui.
Quindi ascoltateci su Radio Internazionale, sul nostro sito internet www.radioin.be oppure su 105.8 FM o sull'applicazione o digitando Internazionale sulla DAB Plus e ci ascoltate in tutto il Limburgo.
Del mondo.
Con tutto il mondo, col sito accidenti. Internet, con i cellulari, andate sul sito, va anche in America, fino in America arriviamo, in tutto il mondo, dai. Una buona serata a tutti, ascoltateci e poi ci sentiremo noi domani. Io domani c'ho il mio programma e parlerò anche della migrazione, verranno a trovarmi negli studi di Radio Internazionale due attori e un regista che hanno fatto un cortometraggio sulla migrazione, alla ricerca del senso della migrazione dei loro nonni, e loro sono della terza generazione, hanno fatto questo cortometraggio di 10 minuti, domani verranno a parlare con me negli studi di Radio Internazionale. Vi aspetto tutti domani per Mosè incontra Mosè Untmut alle 5 live su Radio Internazionale.
Ok, grazie Mosè, allora ti ascolteremo domani, alle ore 17, va bene?
Ciao!
Ciao!
80 anni sono molto più di una ricorrenza, soprattutto per noi. Sono il tempo di una storia fatta di partenze, di speranze, di sacrifici e di conquiste. Una storia scritta da migliaia di uomini e donne che hanno lasciato la propria terra per costruire un futuro migliore per sé e per i propri figli. Molti arrivarono trovando condizioni difficili, alloggi precari, un lavoro duro e naturalmente, come molti di noi sanno, pericoloso. Eppure, attraverso il lavoro, la solidarietà e la determinazione, quelle comunità sono diventate parte integrante della società belga, contribuendo alla crescita economica, culturale e sociale di questo territorio. Oggi ricordiamo quel cammino, non solo per onorare il passato, ma il presente e guardare al futuro. Mi piace introdurre questo incontro con una frase che racchiude il senso profondo dell'esperienza migratoria. Siamo come stormi, in cerca di futuro, disegnando traiettorie di sogni nei cieli del mondo. Con questo spirito invito a portare il loro saluto e il loro benvenuto il presidente del Comites Limburgo Mario Guarino e il presidente dell'associazione L'Araldo Luciano Ferro.
Buonasera a tutti. È con grande emozione e profondo orgoglio che, in qualità di presidente del Comites Limburgo, vi porgo il più caloroso benvenuto a questa serata dedicata all'80° anniversario di immigrazione italiana in Belgio. Questa ricorrenza rappresenta un momento di grande valore storico e umano che ci offre l'opportunità di ricorrere, onorare e valorizzare il percorso di migliaia di italiani che con coraggio e determinazione hanno contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del Belgio, lasciando un segno inaderibile nella storia della comunità. Desidero rivolgere un sentito saluto e un sincero ringraziamento alle autorità e agli ospiti che onorano la loro presenza. L'ambasciatrice Federica Fabi, che è in ritardo per motivi burocratici, sarà alle 19.30 qua. Poi do un benvenuto, caloroso benvenuto al nostro console generale Francesco Variale, che ha voluto fortemente che questo progetto andasse avanti, e io farei un applauso al nostro console per la sua presenza costante nel gruppo. Jos Landimiters, il governatore della provincia di Limburgo, Wim Dries, sindaco della città di Genk, che gentilmente ci ospita questa sera, i sindaci, gli assessori, i consiglieri, i rappresentanti delle città delle antiche zone minerarie. Monsignor Pier Paolo Fenco, direttore generale della Fondazione Migratis, che purtroppo ha avuto dei problemi di volo, hanno cambiato il volo e dovrebbe essere pure qua verso le 19.30. Poi la scrittrice Laura Franciosi, che purtroppo non sarà presente per motivi di salute. Vorrei fare un applauso di guarita guarigione. Benvenuto allo scrittore Walter Basso, la professoressa Anna Morelli dell'Università Libre di Bruxelles, Don Claudio Pellegrini, il professor Alessandro Greco dell'Università di Liegi e presidente della Società Dante Alighieri Comitato Liegi, Mario Castelli e Alessandra Buffa, dovrebbero venire fra qualche minuto, sono i presidenti dei comitati di Charleroi e Bruxelles. Ci sarà pure presente Eleonora Meda, consigliere della CGE, e Teresa Irulli, che fra qualche minuto saranno pure qua. Ringrazio le associazioni italiane e belghe presenti sul territorio, il coro City di Genk, grazie per essere qui, e tutti voi che avete scelto di condividere con noi questa importante celebrazione. 80 anni fa migliaia di italiani lasciarono i propri paesi, le proprie famiglie e le proprie certezze per intraprendere un viaggio difficile verso una terra sconosciuta. Molti di loro arrivarono proprio nelle miniere in peggio, affrontando sacrifici enormi, condizioni di lavoro spesso dure e la lontananza dolorosa dai propri affetti. Con il loro lavoro, il loro coraggio e la loro dignità hanno contribuito in un modo fondamentale allo sviluppo del Belgio e allo stesso tempo hanno costruito comunità solide, mantenendo vive la lingua, la cultura e le tradizioni italiane. Oggi rendiamo omaggio a quelle donne e a quegli uomini che hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità e che hanno lasciato alle nuove generazioni un'eredità fatta di valori, integrazione, solidarietà e senso di appartenenza. Questa celebrazione non è soltanto un momento di memoria, è anche un'occasione per guardare il futuro, rafforzando ulteriormente i legami di amicizia e la collaborazione tra Italia e Belgio e trasmettendo alle giovani generazioni il valore della storia comune. Desidero inoltre esprimere un ringraziamento speciale al gruppo di lavoro che con impegno, passione e spirito di servizio hanno lavorato per mesi alla realizzazione di questo importante progetto. Un sincero grazie a Stefani Giglio dell'Internazionale Comité, Piero Pinna, Agli Fenix dell'Imburgo, Gianni Battista dell'AIF, Alice Lenatz e Walter della società Dante Alighieri, Lorena e Maria Antonietta Noè dell'Associazione Marchegiani dell'Imburgo, Luciano Ferro e Denise Pellizzari e tutti i consiglieri del Comtes dell'Imburgo, i collaboratori, i volontari delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. E qua vorrei fare un applauso al gruppo lavorativo. Cari amici, oggi celebriamo non soltanto 80 anni di storia, ma 80 anni di sacrifici, di integrazione, di amicizia tra i popoli, di speranza. Celebriamo le radici, il cammino percorso da chi ci ha preceduto e i valori con chi continuano a unire le nostre comunità. A nome del Comitas Limburgo e del gruppo di lavoro vi ringrazio per la vostra presenza e per il vostro sostegno. Auguro a tutti una serata ricca di emozione, di impressione, orgoglio per la nostra storia. Beh, vorrei ripetere anche la stessa frase di Alice, perché ce lo portiamo tutta la serata. Siamo come stormi, in cerca di futuro, disegnando traiettorie di sogni nei cieli. Grazie di cuore e buona serata a tutti.
Buonasera. Mi chiamo Luciano Ferro, sono segretario del Comites Limburgo. Sono un figlio dell'immigrazione italiana e ne sono fiero. Sono nato il 19 agosto 1950. I miei genitori erano tutti e due italiani. Secondo ogni logica avrei dovuto nascere in Italia. E invece sono nato nel cuore della regione mineraria del Limburgo. Sì, perché il mio certificato di nascita non riporta Roma, Milano, Napoli o ancora, ma Lindmansodre, un quartiere nel cuore della regione mineraria, e in questo quartiere vivevano un'ottantina di famiglie provenienti dallo stesso paese di miei genitori, Arcevia, nelle Marche. Quando da bambino camminavo per le strade, sentivo parlare soltanto il marchigiano. Io penso che sono stato uno dei primi di avere la doppia cittadinanza, perché quando ero in Belgio ero un piccolo italiano, in Italia ero un piccolo belga. Per molto tempo ho creduto di vivere fra due mondi. Oggi so di aver avuto il privilegio di appartenere a entrambi. Sono cresciuto con il calore della cultura familiare italiana, ma ho costruito la mia vita nelle Fiandre, dove ho studiato, ho lavorato e ho fondato una famiglia. Vado matto per Lucio Dalla e sogno le canzoni di Don Vermandre. Ho goduto leggendo I Prossimi e I Promessi Sposi e anche... Scusate. E le poesie di Guido Casale. Ho imparato una cosa importante: non ho la doppia cittadinanza, ma ho due cittadinanze. Non sono belga o italiano, sono belga e italiano. La mia storia non è un'eccezione, è la storia di migliaia di figli di migranti che a seguito dell'accordo sul carbone del 23 giugno 1946 iniziarono la loro vita in Belgio. E poi penso agli uomini come mio padre, che lasciò il paese per lavorare nel ventre della terra scavando carbone in un paese straniero per costruire una famiglia e offrire ai propri figli un futuro migliore. Mio padre morì a soli 57 anni, non vide mai gran parte di ciò che aveva sacrificato con la sua salute. Come molti minatori, pagò con la propria vita un prezzo troppo alto. E mia mamma, che come tante altre donne italiane, lasciò la sua famiglia e il suo mondo, partì per il Belgio. In una mano una valigia di cartone, nell'altra mano la manina di mia sorella di un anno. Non portava ricchezza, portava sogni. Non conosceva un paese che l'attendeva, non sapeva quali difficoltà avrebbe incontrato, ma aveva una cosa più forte della paura: la speranza. Questa speranza, questo amore e questi sacrifici rappresentano forse la più bella eredità che le nostre madri ci hanno lasciato. 80 anni dopo quell'accordo possiamo finalmente misurare la grandezza del sacrificio dei nostri genitori attraverso ciò che ci hanno lasciato. Non solo hanno contribuito allo sviluppo economico del Belgio, ma crearono associazioni, tramandarono le loro tradizioni e costruirono ponti tra culture diverse. I loro figli, ora i loro figli nipoti, oggi sono operai, imprenditori, insegnanti, infermieri, medici, avvocati, artisti, funzionari pubblici, volontari e amministratori. Per questo oggi non commemoriamo soltanto un accordo, ma soprattutto le donne e gli uomini che lasciarono il loro paese per costruire qui una nuova vita. Onoriamo i loro sacrifici, ricordiamo il loro coraggio e celebriamo ciò che hanno costruito. A loro va il nostro rispetto, a loro va la nostra gratitudine. E se oggi siamo qui, 80 anni dopo, è perché loro hanno avuto il coraggio di partire. Mi chiamo Luciano Ferro, sono il segretario del Comites Limburgo, sono figlio dell'immigrazione italiana e ne sono fiero.
Noi del Corpo Lavorativo, che ti siamo tanto grati per il lavoro che hai fatto con noi e prima di noi per tutti questi anni, abbiamo tenuto a farti un piccolo omaggio.
Ecco, è un onore. Qualche tempo fa è stato, il nostro segretario è stato premiato medaglia d'oro nell'ordine della corona di Re Filippo, però io da lui, ecco, fate l'applauso, se non è... Io da lui ho imparato una cosa in questi anni, una cosa molto, molto importante, cioè lottare, quello che sta facendo lui in questo momento.
Ecco, dopo aver ascoltato i saluti introduttivi, entriamo nel cuore della memoria di questa comunità. Ci accompagna in questo percorso una figura che molti qui conoscono e ricordano con affetto e che molto spesso salutano con un sorriso spalancato nel momento dell'incontro. Un sacerdote che si arrabbierà molto per essere chiamato sacerdote, che non ha vissuto il proprio ministero dietro a una scrivania o sotto a una cappa, ma accanto alle persone, soprattutto accanto ai minatori, condividendo le fatiche, speranze, momenti più difficili e anche momenti di ribellione. Il pastore dei minatori, Don Claudio Pellegrini, è stato per anni un punto di riferimento per i minatori e per le loro famiglie. Ha saputo essere una guida spirituale, presenza concreta e voce di una comunità che cercava radici e dignità lontano dalla propria terra, e cioè in una delle condizioni più difficili al mondo. Con grande, grandissimo piacere invito a prendere la parola a Don Claudio Pellegrini.
Ho scritto quello che avrei voluto dire, perché non saranno parole mie, ma sono parole dei minatori, sono parole delle loro famiglie, delle loro mogli e dei loro figli. Si sa che le migrazioni sono una fatalità, ma sono anche una fecondazione della storia umana. Sono un fenomeno permanente, ostinato, che sposta la nostra gente per opportunità di lavoro, possibilità di vita e diverse convivenze. I nostri sono partiti, l'arrivo è sempre aleatorio. La propaganda per il lavoro in Belgio era forte, continua, confusa. Gli accordi non furono rispettati, le promesse non sono state mantenute, tutto quello che poi è accaduto, vi ho già detto, lo voglio dire con le parole, come i segni e le ferite sulle pelle dei minatori. Emigrare per la nostra gente, dicevano, è sempre una lunga sofferenza di strappo, di abbandono. Partivamo col cuore massacrato dai ricordi, la testa confusa per l'attesa di un lavoro sconosciuto. Arriviamo per il trasporto in camion di carbone, un numero a caso per la destinazione, la baracca, la lampada e il pozzo. E poi giù, dicevano, a scavare carbone nel ventre della terra. Scendere per noi era come un senso di vuoto, risucchiava, frantumava il respiro. Uomini forti, sani, alcuni reduci della guerra, ma sono uomini col cuore sempre lontano, attaccato a una specie di solitudine, sempre accanto, dentro il cuore, laggiù. Mi dicevano, laggiù c'è chi aspetta che il fidanzato, il marito, il papà ritorni. Invece sono partite loro, le nostre donne, sorridendo alla speranza, e le abbiamo dovute accogliere in baracche fredde, umide, vuote. L'acqua e i servizi erano fuori, in comune. Mi ricordo che queste donne dicevano, siamo partite, lasciando le lacrime alla fontana, al mare, al paese, sulle porte si parlava a lungo con tutti, qui sembra di essere mute, dentro una lingua che non conosciamo. Allora parliamo con le fotografie. Ci sforziamo di non piangere davanti al nostro marito che va in miniera. Eppure, in un bicchiere, potevamo raccogliere il sole. E invece qui in un secchio raccoglievamo lacrime e pioggia. Quando in Italia andavamo a scuola, per la storia dicevano, prima di Cristo, dopo di Cristo, per noi esiste un altro prima e dopo. Prima e dopo la nostra partenza. Intanto inventano delle cose straordinarie. Il miracolo delle donne ha trasformato quelle baracche, hanno trasformato in un'accoglienza totale per i loro figli. Dicevano, quando mi nascerà un bambino sarò sola. Non si sa più mia mamma, mia zia, no, non sono rimaste sole, c'erano tutte le donne che sono venute dalle regioni dell'Italia, che sono venute dappertutto, da tutti i paesi. E le nostre donne lì hanno saputo non essere sole. Finalmente, la miniera offre delle case di mattone alle famiglie che hanno i minatori di fondo. Ma subito anche le donne andarono a lavorare, coraggiosamente a lavorare, per abbellire quelle case, per pagare quelle case, per comprare le case della miniera. Si svilupparono anche associazioni, patronati, le missioni, una difesa della piena partecipazione alla vita sociale del nostro paese, creare un ambiente accettabile. I giovani, i figli dei minatori, di queste donne, inventarono orchestre, compagnie teatrali, gruppi amici anche per accogliere i ragazzi che venivano per il lavoro alla porta. Finalmente, anche i governi italiani, che conoscono i diritti dei loro cittadini all'estero. Dopo la grande disgrazia, la immane disgrazia di Martinel, anche il Belgio, oltre che l'Italia, dovettero scoprire il contributo dei minatori allo sviluppo del loro paese.
però si cominciava a temere la chiusura delle miniere. Vi ricordate la chiusura delle miniere? Le lotte sindacali coinvolgevano tutta la famiglia. Purtroppo la silicosi continuava a rallentare il respiro. Spesso la polvere nera pietrificava i polmoni. Ricordiamo quella volta che anche qui la miniera franò. Graziano rimase sepolto, annullato. Una macchia di sangue, polvere e carbone. Ma intanto le famiglie diventano numerose. I minatori riuscirono a ottenere anche il diritto per i loro figli di andare alla scuola europea, non solo per i figli degli ingegneri, ma la maggior parte dei figli e nipoti dei minatori frequentarono le scuole fiamminghe, da prima le scuole tecniche, perché avevano subito un lavoro, un arrivo per il lavoro, per fare subito il lavoro. Alcuni ripresero con forza e diventarono il motore addirittura per l'inserimento nella società belga, per lo sviluppo in ogni settore, non più ospiti ma protagonisti del successo collettivo, nell'edilizia, nel commercio, nell'insegnamento, nella sanità, nella cultura, nella politica anche. Essere italiano era ormai un valore aggiunto. Il paesaggio dei quartieri minerari si è trasformato, case di stile solare, orti con varietà di piante portate dai paesi di origine, anche la formologia umana, i visi, si rinnovava, belle creature dall'incrocio di pelle e sangue diversi. Se la nuova generazione ha assistito alla chiusura delle miniere, ha conquistato altre professioni, ha inventato riprese coraggiose, ha inventato una convivenza di famiglie variopinte, con gli uomini italiani ovunque, in ogni settore. Ormai molti cognomi italiani, anche sulle lapidi dei cimiteri. Ricordo il minatore che i compagni venuti alla Nakem a trovarlo diceva con un fil di voce: oh, quant'era nera, quant'era brutta la galleria della miniera, forse vado ad aspettarvi in una galleria di luce per pagarvi in eterno da bere. Ricordo sua moglie che quando lui tornava dal turno di notte gli diceva: vedi, ora i bambini dormono in pace, ma ti assicuro che faranno la rivoluzione, pane e sudore alla luce del sole. Una, due, tre, quattro, cinque generazioni. Il paesaggio di questo nostro paese è stato fecondato dalla migrazione. Due, tre, quattro, cinque generazioni hanno fatto quella rivoluzione. I minatori e le loro donne hanno vinto, hanno creato questo immenso grande paese dove siamo tutti ospitati. Grazie a tutti voi. E viva i minatori!
Le grandi migrazioni vengono spesso raccontate attraverso le immagini degli uomini che partivano o degli uomini al lavoro. Ma ogni partenza porta con sé una storia più ampia. Dietro ad ogni minatore c'era una famiglia, una madre, una moglie, una figlia, proprio come ha detto Don Claudio. Donne che hanno sostenuto, atteso, educato, costruito comunità e custodito identità. Nel ricordare gli 80 anni di questa storia migratoria, è importante riconoscere anche il contributo femminile. Tanto più significativo in questo anno di grandi celebrazioni, in questo anno in cui celebriamo gli 80 anni anche dal voto delle donne. Le donne erano quelle che arrivavano dopo, erano quelle che aspettavano a casa, che aspettavano le lettere. Le lettere erano quelle buste di carta piene di parole e di inchiostro, molto diverse dai messaggi di oggi, molto più tangibili, si potevano stringere, si potevano portare al cuore. Le lettere di quell'epoca, spedite dal Belgio, dai loro fidanzati, impiegavano più o meno dalle 3 alle 4 settimane ad arrivare in Italia a quel tempo. Ora, prima di proseguire presentando il prossimo ospite, vi lascio con una piccola riflessione. Immaginiamo quelle lettere arrivate tra le mani delle innamorate che attendevano notizie, arrivate 3 settimane dopo gli incidenti, quando la notizia dell'incidente le aveva precedute, ma dopo settimane intere di lacrime arrivavano ancora le parole d'amore. Questa è una cosa che oggi fatichiamo moltissimo ad immaginare, perché oggi si pensa a un concetto e lo abbiamo già inviato. È più facile pentirsi di aver inviato oggi. Per approfondire questa prospettiva, accogliamo la giornalista e editore Agnese Carrara, Federica Agnese Carrara, e lo scrittore Walter Basso, autore del libro Gli angeli dei musi neri, che ci raccontano proprio l'esperienza delle miniere attraverso uno sguardo rimasto ai margini della narrazione ufficiale, ma assolutamente centrale nella realtà vissuta. Prego.
Vi ricordiamo naturalmente che siete sempre in diretta qui da Sima in, anche dal teatro di Genke, Spore van van Hoop, Tracce di Speranza, tutto in diretta qui su Radio Internazionale.
Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Ringrazio personalmente la città di Genk che ci ha calorosamente ospitato e l'attenzione rivolta in particolare a Walter Basso, che in questa occasione ha ancora avuto l'onore e il piacere di accompagnare, perché Walter per me è un carissimo amico. Ex giornalista, pubblicista, autore, editore, dal 1995 ha pubblicato circa 90 libri e pubblicazioni vari in lingua veneta, sia nel settore umoristico che in quelli della tradizione culturale locale. Ha collaborato ad un'importante trasmissione televisiva di Mediaset per più di 20 anni. Estimatore da sempre di Dino Durante, autore e umorista padovano, che gli permetterà appunto di procedere per quanto riguarda appunto la sua attività, come abbiamo detto, appunto di cultura appunto veneta. E insieme pubblicarono 2 dizionari trattanti proprio la lingua veneta, 4 nate in una particolare agenda. Ha dato vita ad una quadrilogia poi, e arriviamo appunto al motivo per cui siamo qui. Ho voluto comunque presentarlo anche per quanto riguarda la sua lunga carriera, la sua professione. Arriviamo qui con questa quadrilogia di libri molto importanti legati alla storia degli italiani in Belgio, impegnati nelle miniere, proprio perché lui stesso ha avuto la famiglia impegnata in questi luoghi, lo zio appunto morto all'interno di una delle miniere e il papà poi successivamente per silicosi. Dopo Carne da miniera, riconosciuto tra i 10 milioni di libri che raccontano le stragi degli italiani nel mondo, dopo I due volti della morte nera e Fino all'ultimo respiro, ritorna lo scorso anno, in quale ho avuto l'occasione di accompagnarlo come sempre, e questo mi onora molto, appunto al Senato della Repubblica Italiana, a presentare questo libro che vedete, Gli angeli dai musi neri, dedicato alle donne e ai sacrifici appunto in terra straniera. Io sono molto onorata di essere qui, ringrazio ovviamente la comunità che ci ha ospitato in questi giorni e parliamo appunto di 80 anni, come sapete, appunto dell'accordo Italo-Belga, dai famosi 70 anni della strage di Marcinelle. Io lascio la parola ora a Walter Basso e al suo impegno durato tantissimi anni, fatto di ricerca, di approfondimento, e ringrazio soprattutto la splendida comunità italiana qui in Belgio che ci ha accolto e continua ad accoglierci con grande calore. Grazie. La parola a Walter Basso.
Grazie a Federico, mi sentite?
Sì.
Mi sentite, sì?
Sì, sì, molto bene. Bene.
Grazie a Federico, devo fare due ringraziamenti perché sinceramente per me è un onore essere qui con voi questa sera. Quindi voglio ringraziare l'Associazione Culturale dei Marchigiani del Mondo di Limburgo, in particolare la signora Lorena Noè e la sorella Antonietta, anche perché mi hanno dato sempre un grande contributo durante tutta questa mia ricerca, che è durata all'incirca 14 anni, dandomi suggerimenti, suggerendomi dati e soprattutto invitandomi ogni volta che qui in Limburgo a presentare i miei libri. Detto questo, entro in argomento di questo libro, Gli angeli dei Voci Neri. Perché mi è venuto in mente di pubblicare un libro sulle donne? Perché ho osservato che nella letteratura italiana soprattutto molti sono i libri che riportano argomenti che riguardano le donne, ma un libro intero, completamente dedicato alle donne, intero, intendo, non è mai stato fatto. E io avevo presente nella mia famiglia, perché ho vissuto qui in Belgio, però a Charleroi, ho vissuto i miei primi 6 anni di vita. Ho avuto il modo di vedere l'esperienza di mia mamma, e poi, dopo la morte di suo fratello, l'esperienza di mia nonna, che poi sarebbe morta di crepacuore qualche anno dopo. Ecco, questa è stata la seconda motivazione. Due motivazioni secondo me molto forti. Il fatto di aver visto la sofferenza dei miei genitori e della mia nonna, e il fatto di aver visto che nessuno ricordava in particolare le donne. Nessuno. Questo non è mai stato fatto, non dico qui in Limburgo, perché sicuramente qui la vostra memoria storica è molto valida e importante, ma soprattutto parlo per l'Italia. L'Italia non c'è un ricordo né dei minatori, assolutamente, né c'è un ricordo delle donne, delle famiglie, delle bambine, delle madri, delle mogli, delle sorelle, di tutte queste donne, giovani donne, non ne parla nessuno, non ha mai parlato nessuno. E allora ho detto, facciamo questo libro. Questo libro si divide in 3 parti, per iniziare. Allora, la prima parte è dedicata esclusivamente alla questione di genere, di cui voi donne
attualmente
ancora adesso non avete subito, e si continua a subire, ripeto, anche adesso, ma è stata molto forte. La seconda parte è quella, diciamo, un po' più importante, perché qui vado ad analizzare dal momento della situazione economica e sociale italiana il ruolo delle donne negli anni 40 e 50, poi passando attraverso tutte le esperienze del viaggio, del soggiorno, di tutto il resto, completo la seconda parte. Mentre la terza parte, forse quella che la considero più importante, è quella che riguarda le interviste, perché io ho voluto non tanto fare un libro dal punto di vista come fosse un saggio oppure storico, ma ci ho voluto mettere del sentimento. Per questo ho raccolto, grazie proprio a Lorena e sua sorella, ho raccolto proprio le vive voci. Ho intervistato perfino Rocco Granata, che mi ha raccontato della mamma, che, come è successo per altre donne, addirittura vivendo sempre dai 28-30 anni, mi sembra, qui in Limburgo, non ha mai imparato la lingua. Non ha mai imparato la lingua, e tutte le faccende di casa, lavori e cose esterne, le hanno fatti i figli e il marito. Ecco, per dire questa situazione. Io ho voluto fare una cosa che dentro ci sia umanità. Non che sia una cosa sterile per cui si dice 10.000 minatori, 5.000 minatori, 10 morti, 10 non morti. Questo è stato quello che ho inteso fare. Cosa dire io delle donne che non abbia già detto il padre, no, il prete, come si chiama, Don Claudio, che ha parlato benissimo, che ha detto quella cosa. Bastate, provate a pensare alla situazione italiana negli anni 40, che poi era un po' similare anche per
voi. Poi era appena terminata anche la seconda guerra mondiale, ricordiamolo, quindi
ecco, esatto.
Vivevano già in una situazione difficile.
Vivevano in una situazione difficile, parliamo dei ceti sociali più bassi, certo. Chiaramente, perché le borghesie stavano benino, c'era gente che stava anche benino, però le classi sociali più basse, soprattutto nelle campagne, nelle colline, nelle montagne, c'erano le famiglie più messe nella miseria. Queste ragazze, voi dovete sapere che Mussolini nel 26 aveva fatto scrivere un suo scribacchino che le donne scientificamente sono meno intelligenti degli uomini. E nel 40 aveva messo una legge, 39 scusate, una legge per cui le donne che dovevano andare all'università dovevano pagare il doppio delle tasse di quelle che pagavano gli uomini. Quindi voi capite che l'alfabetizzazione era bassissima, cioè era molto alta, l'alfabetismo era molto alto. Per esempio, negli anni 40 gli uomini erano, diciamo, analfabeti per un 15%, mentre le donne anche per 23-25%. Perché? Perché la donna non aveva nessun ruolo, era vittima del patriarcato, era vittima del patriarcato, era vittima del pensiero maschilista che regnava in quegli anni, prendeva le botte, se parlava, non poteva decidere niente. Quindi quando è arrivato il momento di partire per il Belgio, perché il Belgio aveva liberalizzato il rinvio delle famiglie, da un lato sono state anche contente. Perché? Perché raggiungevano, finalmente potevano raggiungere
un po' di libertà, un po' di
una nuova vita, sì. Una nuova vita,
una nuova prospettiva,
una nuova possibilità, un cambio di vita, una fuoriuscita dalla miseria. Però c'era un però. Dovete pensare che queste ragazze, semi analfabete o analfabete, non erano mai uscite dal loro paese. Vivere a Milano, andare solo a Milano dove dovevano partire, era già un'impresa incredibile. Poi erano giovanissime, molte erano molto giovani.
Ricordiamo, Walter, dove partivano, quali binari partivano ad esempio?
Partivano da Milano, dove stavano ferme 2-3 giorni, in ambienti insalubri, sui sotterranei, come restavano i minatori, tra l'altro.
Sì, ma anche,
però loro avevano i bambini.
Ma anche i deportati della guerra.
Loro avevano anche i bambini.
Anche i bambini.
Bambini anche piccoli, qualcuno li aveva già anche in pancia. E poi quando arrivavano, dovevano partire, si sentivano dire di andare dove? Bruxelles, Charleroi, Namur. Ma se non sapevano neanche dove era il Belgio, non potevano neanche immaginare dove era esattamente il Belgio. Allora partivano, facevano un viaggio che era come una deportazione, perché non gli davano un cestino, non andava bene, una coperta e 2-3 per coprire i bambini. E quando arrivavano là, come giustamente gli è stato detto, cosa succedeva? Pensavano di trovare una casetta, quello che era definito nei romanzi, che potevano essere una volta il sogno d'amore, il nido d'amore famoso, e si trovavano in una baracca degli ex campi di prigionia, o nei falansteri in lamiera. E non avevano nessuna possibilità di avere una parola da un'amica, da una familiare, dalla mamma, da una sorella, da un fratello. E la lingua? Secondo te?
La lingua era un problema perché loro erano analfabete, quindi non parlavano l'italiano, e in Italia ci sono tantissimi,
esatto,
dialetti.
Bravo.
Quindi ovviamente quando si sono incontrate poi in Belgio hanno iniziato lì un po' a parlare l'italiano.
Loro?
Quindi anche quando poi si recavano nei negozi per gli acquisti anche delle cose semplici, della farina per esempio, indicavano magari dei sacchetti, delle cose, a volte portavano a casa, mi è stato detto, del cemento al posto della farina per fare il pane. Quindi, e poi loro adesso queste cose le raccontano sorridendo, però ripensiamo al passato, cioè quando tornavano a casa magari con qualcosa di sbagliato.
Cioè, praticamente, diciamo la verità, dal giorno dopo che arrivavano loro diventavano sordo-mute.
Sì,
sordo-mute, perché come giustamente diceva Federica, non è che dovevano imparare il francese o, per carità di Dio, imparare il fiammingo. Dovevano imparare anche l'italiano davvero, solo per poter comunicare con altri italiani. Questa è mia mamma che era veneta, doveva parlare con una che era sarda e sapevano solo il dialetto, si capivano?
No,
assolutamente. Quindi c'era questo grosso problema.
C'era già questa, sì,
e non sapere parlare.
Qui, sì.
non sapere parlare voleva dire non sapere parlare neanche dal medico quando avevano dovuto portare il bambino. Questo è. Poi la società completamente diversa. Le nostre donne qui in Italia negli anni 46-50 mica potevano andare fuori e fumare la sigaretta, ma neanche in casa fumavano, se no venivano definite donne di malaffare. In Belgio la donna fumava tranquillamente fuori, poteva gestire un bar, poteva gestire un locale tranquillamente, erano molto emancipati in questo lato rispetto agli italiani. Quindi si scontravano in una società che era completamente diversa.
Però c'è da dire una cosa, che le donne belghe hanno fatto molto per le donne italiane, perché sono riuscite a coinvolgerle, a farle crescere tutto questo aspetto, le hanno aiutate tantissimo ad emanciparsi.
Anche perché molte famiglie, diciamo, famiglie borghesi, non è vero, adesso interrompo, salto un attimo il discorso, interrompo per dire del razzismo. Io ho sempre sentito parlare, prima di iniziare questa ricerca, di sto razzismo fenomenale, mondiale, eccessivo, vietate donne, vietate diverso ai cani e agli italiani. Sì, da qualche parte sono state questi cartelli, nella Vallonia, però erano abbastanza relegati vicino alle miniere e l'odio razziale era dei minatori belgi verso i minatori italiani oppure verso quelli polacchi. Perché dicevano siete venuti a portare via il lavoro, che non era vero. Perché tra l'altro siamo stati invitati noi a venire qua, richiesti. Per tornare alle donne, questo era un altro problema, cioè in ogni caso si sentivano derise e umiliate, non potevano camminare per la strada con la testa alta, perché non si sentivano a casa loro. La nostalgia che hanno trovato, sperimentato, è solo da immaginare, perché me lo raccontava mia mamma. E poi ricordiamo, non solo quelli che hanno seguito i mariti, i figli in Belgio, ma quelli che li hanno attesi a casa. Quelli che li hanno attesi a casa, molte sono state tradite, perché non è che tutti i minatori italiani in Belgio siano stati perfetti e dei santi. Ci sono stati uomini che li hanno abbandonate, ci sono stati uomini che si sono diventati ubriaconi per trovarsi quattro soldi in mano di una cosa stranissima per loro, e ci sono stati uomini che poi hanno veramente abbandonato completamente a se stessi. Addirittura una volta è partita una donna dalla Sicilia per cercare il suo marito, che era tre mesi che non lo sentiva, con i bambini. Quando sono arrivate là non hanno neanche voluto ricevere e guardare i bambini, e hanno dovuto fare una colletta per poterle fare tornare a casa, gli italiani che erano là. Per dire, questa è la situazione. Cioè le donne poi ci sono andate da fare, la maggior parte delle donne, perché bisogna riconoscere che come hanno fatto a integrarsi, non è facile poter dire come si sono integrate. Si sono integrate perché si sono adattate, pian pianino si sono adattate, hanno imparato la lingua, magari non perfettamente, hanno imparato a tenere bene la casa, hanno imparato gli usi e i costumi dei belgi, delle donne belghe, e quindi pian pianino hanno anche insegnato delle ricette, hanno portato poi la cucina anche italiana, hanno portato la moda. Un altro problema molto, molto grosso per le donne è stato quello delle figlie, le bambine, cioè bambine portate là, sono state come dei fiori a cui togliere le radici, cioè le trapianti da uno stato all'altro, vuol dire perdere magari la scuola, perdere qualche le loro piccole amiche, cosa c'è, e trovarsi in una realtà totale. Anche queste, perché io conosco parecchie di queste che sono state bambine, si sono adeguate e hanno considerato la nuova patria il Belgio. Anche perché vittime di una patria che è stata quella dell'Italia, perché lo sanno tutti benissimo che è stata quella. E le altre purtroppo invece hanno dovuto piangere perché sono rimaste orfane del papà. Perché ricordiamo una cosa importante, si parla di Marcinelle, ed è doveroso e giustissimo, si parla di Marcinelle, però non dobbiamo dimenticare che di Marcinelle in Belgio ce ne sono state 7-8, io le chiamo le disgrazie minori, un po' di sarcasmo, una alla volta, due alla volta, ma anche 24 italiani in una volta sola, anche 8 italiani in un giorno solo.
Sono ricordate.
Questi non sono mai ricordati, perché anche Marcinelle viene ricordato, e le vedove. Ricordate che anche in Abruzzo ci sono state le vedove bambine, c'è una vedova di 18 anni che aveva già un figlio piccolo e uno in pancia, ed è morto suo marito e la morte di un fidanzato di sua sorella, sulla stessa disgrazia. E le donne in Italia, le donne non hanno neanche ricevuto la pensione di vedove. Questo per dire il trattamento. Quindi le donne, io dico sempre, si dice in italiano, non so, forse conoscete anche voi il proverbio, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. No, credo che sia una palla, perché io credo che dietro ogni uomo, molte volte le donne non c'è nessuno, perché la donna è davanti oppure al suo fianco. Perché il valore delle donne, della donna in generale, non parlo solo di adesso dei migranti, parliamo anche delle donne belge che hanno perso i mariti nelle stesse situazioni. Anche loro hanno sofferto e continuano a soffrire, le donne che vengono qui dall'estero, da lontano, che scappano dalla guerra e dalla fame. Questo non dovrebbe essere più permesso. Questo non dovrebbe essere più permesso. Cioè la donna deve essere onorata. Onorata perché veramente anche in Belgio cosa ha fatto? Lei non faceva solo la moglie, doveva pensare anche all'andamento familiare, economico, doveva insegnare i figli anche a scuola, ma non essendo neanche in grado di farlo, comunque doveva seguirli. E poi doveva fare dell'infermiera, ha dovuto fare l'infermiera in moltissimi casi, quando il marito prendeva il silicosi oppure si feriva, doveva lei curarlo. Giusto? No, scusate, sono interrotto un altro. Doveva lei curarlo, stare attento che non diventasse, anche stare attenta che non diventasse tubercolotico, questo non bisognava isolare tutta l'altra famiglia, farlo vivere in un cantuccio, in una stanza da solo, non usare i bicchieri, cose del genere. Quindi io dico tante volte, perché non viene mai fatta santa una di queste donne qua? Non solo del Belga, di tutte quante. Ecco, io vi ringrazio. Questo è il mio concetto, che voi potete vedere se volete, qualche libro ce l'ha anche la Lorena. Questo è stato il concetto che mi ha spinto a scrivere questo libro. E sono orgoglioso di averlo fatto. Volevo solo che Federico mi leggesse due righe, poi termino.
Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna. E scriverlo fu William Shakespeare. È stato per noi un onore essere ospitati presso la vostra comunità, la vostra collettività di Ghent. Noi da italiani siamo veramente onorati di aver fatto la conoscenza di un popolo meraviglioso come il Belgio. Grazie. Le parole ci aiutano a comprendere la storia.
Vi ricordiamo che siamo sempre qui dal teatro di Simenon a Genk e stiamo seguendo 80 anni di immigrazione tra Italia e Belgio.
Si sente.
E tutto questo in diretta qui su Radio Internazionale.
E si capisce. I canti dei minatori hanno accompagnato il lavoro. La nostalgia della terra, lontano, i momenti di fraternità, anche quelli divertenti, goliardici, e quelli di dolore. Sono una memoria collettiva che continua a vivere attraverso le voci di chi la custodisce. Accogliamo con gratitudine il coro Cité di Genk, che ci offrirà e che invito sul palco, che ci offrirà alcuni dei canti che hanno accompagnato la vita delle comunità minerali.
Thank you. Renato Taioli, e infine Lebberich Mail van Steenkool. La versione in fiammingo è stata scritta da Karel Michielsen, basata sull'idea di Jean Lebberich. L'originale in lingua francese è di Pierre Bachelet. Tocca adesso a Sitekor.
Thank you. nostalgia.
Sempre che siamo in diretta, sempre da SeaMine, dal teatro del SeaMine, per questa collaborazione, commemorazione, ecco, Spore van Hoop, Tracce di Speranza, in diretta qui su Radio Internazionale.
Abbiamo fin qui guardato alle migrazioni del passato, riportando la radice. Ma la mobilità continua ad essere una caratteristica anche nel nostro tempo. Oggi non si parte necessariamente per lavorare nelle miniere, si parte per studiare, per fare ricerca, per costruire percorsi professionali internazionali. Cambiano le condizioni, ma resta immutato il desiderio di cercare opportunità e futuro oltre i confini del luogo di nascita. Per comprendere queste forme di nuove mobilità, invito il professor Alessandro Greco dell'Università di Liegi e presidente della società Dante Alighieri di Liegi. Sono molto fiera di invitare questo nostro relatore, perché rappresenta al meglio uno dei significati più forti della società Dante Alighieri, quella proprio della continuazione della lingua e della cultura italiana in maniera contemporanea nei paesi in cui questi comitati nascono. Colgo l'occasione per salutare in prima fila il presidente, il vicepresidente del comitato di Bruxelles, il presidente Raffaele Napolitano e il vicepresidente Filippo Giuffrida Repacini. Grazie. Lascio la parola al professore Alessandro Greco.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie Alice di questa bella presentazione, introduzione. Prima di cominciare vorrei innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento a voi tutti presenti, così numerosi questa sera, e naturalmente alle autorità che hanno permesso tutto ciò, quindi parlo dei Comites Limburgo, ma anche delle autorità della città di Genk, le autorità italiane, e rivolgere un saluto, come la collega Alice Lenaz ha fatto, ai colleghi della società d'atelier di Bruxelles, Raffaele Napolitano, Filippo Giuffrida Repacini, e un ringraziamento particolare naturalmente a Alice, Claudia Lenaz e a Marito Poder. Grazie. Da dove ripartiamo? Una domanda che accompagna da sempre le storie migratorie. Ripartire significa lasciare un luogo per cercarne un altro, mettersi in cammino verso una nuova destinazione, spesso senza sapere esattamente cosa si troverà all'arrivo. Ma ripartire significa anche ricominciare, ricostruire una vita, reinventarsi, trovare nuovi equilibri dopo una crisi, una trasformazione. Credo che poche parole descrivano meglio la storia degli italiani in Belgio, una storia fatta allo stesso tempo di partenze e di nuovi inizi. E a partire da queste storie che vorrei provare a rispondere alla domanda che dà il titolo appunto a questo intervento, che è: da dove ripartiamo? Parlare di italiani in Belgio, a Genk e in altre città del paese, ha un significato particolare. Qui la memoria dell'immigrazione italiana è ancora molto visibile, una memoria fatta di miniere, di sacrifici, di famiglie che hanno lasciato il proprio paese per costruire un futuro altrove. È una memoria che appartiene non soltanto agli italiani, ma anche alla storia del Belgio. Quando si parla di italiani in Belgio, infatti, il pensiero corre quasi automaticamente, l'abbiamo visto anche prima, agli accordi di Alughielgi del 1946, ai minatori e a Marcinelle, ma non solo. Quella storia è fondamentale, ma non si è conclusa. Gli italiani continuano ad arrivare. Secondo le stime disponibili nel Belgio di oggi vivono circa 300.000-315.000 persone di origine italiana. Si tratta di una delle comunità di origine straniera più importanti del paese, la seconda, se non vado errato, e di una presenza che continua a rinnovarsi attraverso nuovi arrivi. La storia dell'immigrazione italiana in Belgio non appartiene dunque soltanto al passato, ricordava l'amica Alice, continua a scriversi nel presente. Un'altra domanda che vorrei porre questa sera è quindi questa: chi sono gli italiani del Belgio di oggi? Per lungo tempo l'immaginario collettivo ha identificato l'immigrazione italiana con il lavoro manuale, l'immigrazione del dopoguerra. Negli ultimi 20 anni però il fenomeno si è profondamente trasformato. La crisi economica del 2007-2008 ha rappresentato uno spartiacque decisivo. Secondo i dati riportati nel rapporto del Centre d'Action Sociale Italien all'Università Ouvrière, le nuove iscrizioni all'AIRE passano da 61.671 nel 2008 a 157.000 nel 2018. Ancora più significativo è l'aumento degli italiani propriamente detti, da 39.533 a 111.732 nello stesso periodo. In 10 anni, dunque, le partenze registrate risultano quasi triplicate. In Belgio ha conosciuto questo nuovo slancio migratorio. Tra il 2000 e il 2015 la popolazione italiana residente infatti aumenta di quasi 90.000 unità, passando dai 183.000 a oltre 270.000 persone, 300.000. Ma ciò che è cambiato non è soltanto il numero di arrivi, è cambiato soprattutto il loro profilo. Nelle ricerche dedicate alla nuova immigrazione italiana emerge una popolazione mediamente giovane, altamente scolarizzata e spesso alla prima esperienza professionale internazionale. Molti possiedono una laurea, parlano più lingue e si muovono all'interno di reti europee e globali. Tuttavia sarebbe un errore ridurre questa nuova mobilità alla sola immagine del cosiddetto cervello in fuga. Accanto ai funzionari europei troviamo medici, infermieri, insegnanti, ricercatori, ma anche cuochi, lavoratori della ristorazione, imprenditori, tecnici, artigiani, giovani alla ricerca della loro prima opportunità lavorativa, ovunque, e studenti. Esistono molte Italie che convivono nello stesso spazio. La nuova immigrazione italiana è molto più diversificata di quanto si immagini. Anche la geografia della presenza italiana è cambiata. Se la migrazione del dopoguerra era fortemente legata alle miniere e ai poli industriali della Vallonia e del Limburgo, la nuova mobilità riguarda soprattutto le grandi città. Guarda le università, le istituzioni europee, guarda queste istituzioni, alle organizzazioni internazionali e ai servizi avanzati. La geografia dell'immigrazione italiana contemporanea non è più soltanto quella del carbone e dell'acciaio, è anche quella degli aeroporti, delle università, degli ospedali, dei laboratori di ricerca e delle istituzioni europee. Eppure, nonostante tutte queste differenze, esiste un elemento di continuità che mi sembra particolarmente interessante. Le persone continuano a partire alla ricerca di una forma di stabilità. Per i migranti del secondo dopoguerra questa stabilità significava spesso sfuggire alla povertà. Per molti migranti contemporanei significa invece sfuggire alla precarietà. Le condizioni storiche sono diverse, ma il desiderio di costruire un futuro più prevedibile resta sorprendentemente simile. È proprio qui che emerge quello che considero uno degli aspetti più interessanti della nuova mobilità italiana, ciò che potremmo definire una forma di provvisorietà permanente. I migranti del passato partivano spesso con l'idea di stabilirsi. Molti migranti contemporanei partono invece senza sapere dove e se si fermeranno. Anni fa, nelle interviste che realizzavo per le mie ricerche universitarie, emergeva frequentemente un progetto migratorio aperto. Il Belgio non veniva percepito necessariamente come destinazione finale, ma come una tappa di un percorso più ampio. La contrapposizione non era più tra paese d'origine e paese d'accoglienza, ma tra paese d'origine e paese di transito. Molti arrivano pensando resto un anno, forse due, chissà, vedremo. Il Belgio appare come una possibilità, un'esperienza, un passaggio, ma poi accade qualcosa. Si trova un lavoro, si costruiscono relazioni, nasce una famiglia. E ciò che doveva essere temporaneo diventa gradualmente permanente. Ne so qualcosa. Quando conducevo le mie interviste, molti giovani ricercatori italiani descrivevano il loro soggiorno come qualcosa di transitorio, ho detto. Alcuni lavoravano prevalentemente in inglese, mantenevano reti sociali italiane e utilizzavano il neerlandese o il francese soltanto in determinati contesti della vita quotidiana. Forse. Questo ci porta a un altro aspetto importante, la lingua. Per i migranti del dopoguerra, l'apprendimento della lingua del territorio rappresentava una necessità immediata. Oggi la situazione è più complessa. In Vallonia il francese continua a svolgere un ruolo centrale, nelle Fiandre il neerlandese, mentre a Bruxelles molti nuovi arrivati lavorano in contesti internazionali dove l'inglese è spesso dominante. Per molti nuovi italiani la sfida non consiste soltanto nell'imparare una nuova lingua, ma nell'imparare a vivere tra più lingue e più appartenenze. Non è probabilmente un caso che, parallelamente alla crescita della nuova immigrazione italiana, si osservi anche un forte interesse per associazioni, corsi e attività culturali, anche in italiano naturalmente. Queste iniziative non rispondono soltanto a un bisogno linguistico, ma anche a un bisogno di socialità, di riconoscimento e di comunità. Ma la questione non riguarda soltanto il lavoro, la lingua, la mobilità, riguarda anche l'identità. Quando pensiamo all'identità, spesso immaginiamo qualcosa di stabile, una lingua, un territorio, una comunità d'appartenenza. L'esperienza migratoria contemporanea ci mostra invece una realtà molto più complessa. Molti dei nuovi italiani arrivati in Belgio vivono in una situazione di appartenenza multipla, mantengono rapporti intensi con l'Italia grazie ai voli low cost, alle tecnologie della comunicazione e alle reti transnazionali. Allo stesso tempo costruiscono relazioni professionali, familiari e sociali in Belgio. Vivono dunque in uno spazio intermedio tra più lingue, più paesi e più comunità. Nelle interviste, ripeto, che ho raccolto, emergeva spesso una sensazione di forte provvisorietà. Molti non sapevano se il Belgio sarebbe stato il loro paese definitivo. Questa incertezza non riguardava soltanto il luogo in cui vivere, riguardava anche il modo di immaginare il proprio futuro, in parte quindi la propria identità. Per questo motivo, la ricerca di un lavoro stabile assumeva un'importanza particolare. Non rappresentava soltanto una necessità economica, costituiva anche un modo per dare continuità e coerenza a una vita percepita come temporanea. La stabilità professionale, economica e relazionale permetteva di attenuare quella percezione di estrema provvisorietà che accompagnava molti percorsi migratori. A distanza di oltre 10 anni possiamo osservare qualcosa che allora era meno evidente. Per molti di questi immigrati la stabilità cercata è arrivata, talvolta attraverso il lavoro e anche attraverso la famiglia, talvolta attraverso l'impegno associativo, culturale e sociale. Il Belgio è diventato per molti non soltanto un luogo di passaggio, ma un luogo di appartenenza. La nuova immigrazione italiana non è dunque soltanto una storia di mobilità, è anche una storia di costruzione identitaria, non nel senso di una sostituzione. Non si smette di essere italiani per diventare qualcos'altro, lo ricordavamo anche prima. Piuttosto si impara a costruire un equilibrio tra appartenenze diverse, a vivere contemporaneamente in più mondi, a fare della mobilità non una perdita ma una risorsa. Vorrei concludere con una riflessione personale. Quando sono arrivato in Belgio, 15 anni fa, anch'io facevo parte di questa nuova mobilità italiana. Come molti altri, pensavo di essere qui soprattutto per studiare e per lavorare. Non immaginavo necessariamente il percorso che mi avrebbe portato sin qui. Oggi insegno e svolgo attività di ricerca in diverse istituzioni belghe, università e haute école, presiedo la società Dante Alighieri di Liegi e ho costruito in questo paese una parte importante della mia vita. Non credo che questa sia una storia eccezionale, credo piuttosto che sia una delle tante storie possibili dell'Italia contemporanea all'estero. E forse è proprio qui che possiamo trovare una risposta alla domanda che dà il titolo a questo intervento. Da dove ripartiamo? Ripartiamo certamente dalle persone, dalle loro storie, dalla loro capacità di trasformare una situazione inizialmente provvisoria in un progetto di vita, ma il verbo ripartire ci ricorda anche qualcos'altro. Ci ricorda che la storia degli italiani in Belgio è una storia fatta di partenze e di ripartenze. Partenze dei minatori del dopoguerra, le ripartenze dei loro figli e dei loro nipoti, le partenze dei giovani arrivati dopo la crisi del 2008, le ripartenze professionali, familiari e personali che molti di loro hanno costruito qui. Per alcuni il Belgio è stato un punto di arrivo, per altri una tappa, per altri ancora un nuovo punto di partenza. Forse allora la vera risposta è che non ripartiamo da un luogo preciso, ripartiamo dalla capacità di ricominciare, da quella straordinaria capacità che generazioni di italiani hanno mostrato ieri nelle miniere del Limburgo e della Valonia, oggi nelle università, negli ospedali, nelle imprese, nelle istituzioni e nelle associazioni culturali del Belgio. Perché partire e ripartire non significano necessariamente lasciare qualcosa alle spalle, a volte significano trovare nuovi modi di abitare il mondo e nuovi modi di chiamare casa più di un luogo. Grazie.
Le migrazioni continuano ad interrogare le nostre società e richiedono attenzione, accompagnamento e capacità di costruire comunità. Da molti anni la Fondazione Migrantes osserva, studia e racconta questi processi, mantenendo sempre al centro la persona. È quindi un grande piacere accogliere Monsignor Pierpaolo Fedicolo, direttore della Fondazione Migrantes.
Buonasera a tutti, sono davvero molto felice di aver fatto in tempo di essere qui, essere arrivato da Roma come Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana per commemorare gli 80 anni dell'accordo di migrazione tra Belgio e Italia. Mi preme anzitutto ringraziare Mario Guarino, Presidente del Comites Limburgo, il Comites, tutte le autorità presenti e tutte le federazioni e associazioni che hanno organizzato questa giornata di incontro e di memoria. E salutare calorosamente chi è intervenuto prima di me e chi lo farà dopo. Ho ascoltato in macchina con Don Gregorio che mi ha portato di corsa le commoventi testimonianze
di chi mi ha preceduto. Materiale.
Vere, storie vere, autentiche, che toccano il cuore. Questo è un appuntamento significativo, quello di oggi. Qualche settimana dopo gli 80 anni della Repubblica Italiana e qualche mese prima dai 70 anni della tragedia di Massinera. Tre anniversari che ci ricordano quanto il rapporto tra l'Italia e i suoi migranti abbia radici profonde, quanto la migrazione italiana, che ha trovato un nuovo impulso dopo l'accordo tra Belgio e Italia, abbia contribuito alla crescita di questo Paese, diventato casa per tanti e tante di voi, da generazioni, e alla crescita della penisola italiana. la forza, la salute. Era giovinezza di tanti ragazzi dell'epoca, la manodopera italiana nelle miniere belghe di Limburgo, di Liegi, di Charleroi, hanno contribuito alla ricostruzione post-bellica della nonata repubblica. Uomini in cambio di forniture di carbone, questo prevedeva l'accordo. Uomini e donne, lavoratori e lavoratrici, da sempre l'individuo percepisce il proprio lavoro, il proprio valore attraverso l'impatto delle sue azioni, a cominciare dal lavoro. Il lavoro, in questo senso, oltre che edificare l'individuo, diventa il collante della comunità e del progresso sociale. Il lavoro quindi crea legami basati sulla collaborazione e sulla condivisione di obiettivi comuni. La partecipazione sociale deriva dal lavoro. Sono frasi non casuali, non dette per circostanza, ma in questo territorio dove mi trovo e dove sono venuto più volte, diventano storie, le storie che qualcuno di voi ci può raccontare, ha raccontato, vere, che messe insieme, creano la storia della presenza italiana e non solo in Belgio. Per questo, quanto richiamato in precedenza, uomini e donne, lavoratori e lavoratrici, deve diventare anche e soprattutto uomini e donne, cuori e storie. Tante vite di integrazione e radicamento attraverso il lavoro. Il lavoro integra e radica. Quando una persona trova un lavoro dignitoso, non guadagna solo un reddito, guadagna relazioni, dignità, possibilità di contribuire alla vita comune. La Chiesa, che sono felice di rappresentare, di essere qui, la Chiesa italiana e la Chiesa universale, la Chiesa ed ogni espressione delle comunità cristiane sono chiamate ad essere non solo osservatrici, ma protagoniste di questo processo. Offrire accoglienza, promuovere giustizia e tessere reti di amicizia, di solidarietà, di vicinanza. Perché non di affetto. Le ricorrenze sono importanti perché ci ricordano il passato e dovrebbero darci uno stimolo nella lettura del presente. Come Fondazione Migrantes, la Chiesa italiana ci ha affidato un compito importante: osservare e approfondire i fenomeni migratori, rimanere attenti a ciò che accade per essere sempre pronti a camminare accanto ai migranti. Seguiamo gli italiani che partono da ciascuna diocesi del nostro paese fino ai luoghi in cui desiderano risiedere, sia in Europa che oltreoceano. L'Italia ha un passato migratorio ineguagliabile e la migrazione in Belgio ne rappresenta uno degli esempi più significativi. Un presente segnato da una mobilità sempre più dinamica e un futuro che sarà inevitabilmente caratterizzato da nuovi movimenti di persone. Di fronte a queste sfide diventa essenziale costruire relazioni nuove, diffuse, intelligenti, belle, mettendo al centro l'attenzione per i più deboli e ascoltando le attese di chi ha i margini. Non basta identificare situazioni, né limitarsi a conoscere, occorre incontrare e accompagnare le persone, costruire relazioni, l'ho visto qui, in questo luogo, in Belgio, l'ho visto e in tanti altri luoghi, costruire relazioni che siano davvero capaci di trasformare le condizioni di vita. La promozione umana, la protezione e la libertà si costruiscono solo attraverso un impegno concreto di possibilità e di dialogo. Solo l'incontro può vincere la paura, aprire al confronto e stimolare il dialogo. L'operato della Fondazione Migrantes si fonda su tre pilastri essenziali. Il primo è lo studio, il secondo è l'informazione. Quanto è importante l'informazione, informare bene su tutta la realtà della mobilità umana. Il terzo è la formazione, attraverso la quale questi saperi vengono condivisi in ambiti diversi. Il rapporto Italiani nel Mondo ha raggiunto la sua 20ª edizione. Il rapporto Immigrazione Caritas Migrantes, il report del diritto d'asilo, questi strumenti della Fondazione, il rapporto Italiani nel Mondo, credo che voi l'avete sentito parlare tante volte, questi strumenti sono un contributo essenziale per comprendere le dinamiche della mobilità umana e promuovere una cultura dell'accoglienza consapevole e informata. una cultura che abbia la persona migrante come premessa e fondamento, che abbia ben presente il protagonismo della speranza. La speranza è del migrante e della migrazione. La speranza non è un ornamento, non è un sentimento superficiale, ma una radice, qualcosa che affonda in profondità, che nutre, come radice invisibile ma vitale. Papa Francesco, quando parlava della, essere pellegrini di speranza, la speranza. È in questo contesto che la speranza si radica nel cuore dell'uomo e della donna in mobilità, nei volti di chi lascia e di chi arriva, di chi resta in attesa. Possiamo riscoprire un senso profondo di famiglia umana. Il migrante ci insegna che la speranza ha sempre un volto, una lingua, un cuore, una storia. Il migrante non è un numero, disse Papa Francesco in un angelo, chi sono i migranti, uomini e donne come noi, siamo questi, e ognuno si porta una storia, io mi porto la mia, ognuno ha una storia. Il migrante è una storia, capire le radici, le proprie storie di ogni persona, una vita nascosta che sembra scomparire ma che in realtà prepara una fioritura nuova. Di fioritura si deve parlare allora nel caso della comunità italiana presente in Belgio, figli e figlie di generazioni passate o di recente arrivo. Non parlo di numeri e non parlerò mai di numeri, ma di persone, donne e uomini, giovani e anziani, famiglie, studenti, lavoratori e pensionati che hanno lasciato l'Italia per diversi motivi, dall'esigenza economica alla ricerca di nuove opportunità di studio e di carriera. Lo erano quanti partirono nel 1946, in seguito allo storico accordo che oggi commemoriamo. Lo erano i 136 minatori che perirono nella terribile catastrofe di Massinet dell'8 agosto del 1956, in cui persero la vita 232 persone. Il nostro passato e il nostro presente emigratorio devono parlarsi e devono essere uno stimolo all'apertura e all'inclusività. Fin dal primo volume del rapporto Italiani nel mondo è emerso chiaramente che esistono diverse Italie fuori dall'Italia, accomunate dalla lingua, dalla cultura e dal desiderio forte di mantenere vivo il legame con le proprie radici. Dobbiamo continuare a studiarle, a raccontarle, a dare la visibilità che meritano, tenendo presente che esistono anche diverse Italie dentro l'Italia, che devono essere riconosciute e valorizzate. Chi parte dall'Italia oggi è sempre più giovane e dinamico, così come chi arriva in Italia. Nel ricordare la nostra storia attraverso la commemorazione e il dialogo, capiamo l'evoluzione e la trasformazione dei processi sociali. Dobbiamo essere spinti dall'obiettivo di costruire una cultura della fraternità e della solidarietà, che ci aiuta a superare pregiudizi, paure, stereotipi, ancora oggi presenti quando parliamo di migrazione. Da parte nostra non manca e non mancherà mai l'accompagnamento spirituale e pastorale per sostenere le comunità migranti e garantire loro spazi di preghiera, incontro e crescita di fede. E ringrazio tutti i cappellani qui presenti, i tanti che ci sono stati, preghiamo, portiamo memoria, quelli che ci saranno. Ho visto con quanto affetto mi ha accolto Don Gregorio all'aeroporto per farmi arrivare in tempo, e quanto si spendono per voi e con voi, camminano con voi nella fede. L'orizzonte che ci guida e ci esorta a costruire un'Europa e un mondo nel segno della fraternità, in cui nessuno si è escluso, il mondo in cui la migrazione sia sinonimo di opportunità, di speranza, di crescita nel ricordo del recente passato, un cammino che rende ognuno di noi migrante su questa terra. Grazie.
Ogni comunità costruisce la propria identità attraverso la memoria. Ricordare non significa soltanto conservare il passato, ma comprenderne il significato per le generazioni presenti e future. Per aiutarci a leggere questa esperienza con lo sguardo della storia e della ricerca accademica, invito la professoressa Anna Morelli dell'Università Libera di Bruxelles.
Si sentito parlare della nostra immigrazione italiana in questi tempi, nei giornali, alla televisione, eccetera, ma cosa può fare una professoressa che parla quasi ultima di questa serata se non correggere gli errori che si fanno per televisione, giornali, eccetera? Io vorrei prendere qualche punto che non mi sembra giusto. Primo, si dice che gli italiani sono stati chiamati perché c'era mancanza di mano d'opera belga. Falso. C'era una grande disoccupazione dei belgi, ma non volevano andare in miniera perché erano bene sindacalizzati, ben organizzati, e che anche se i salari erano buoni, c'erano delle pessime condizioni di lavoro, pericoloso per la salute, per la vita, con questi incidenti di lavoro. E dunque c'era la possibilità di migliorare queste condizioni. Era caro. E invece le miniere hanno scelto di non migliorare le condizioni di lavoro, ma di fare venire dei lavoratori stranieri che accettavano queste condizioni. E dunque è normale anche che i belgi li hanno considerati un poco come dei crumiri, perché venivano ad accettare condizioni che loro non volevano. Prima cosa che volevo correggere. Seconda, spinti dalla miseria, certo, ma anche dalla repressione politica, non tanto contro gli ex fascisti, ma contro tutti quelli che nei movimenti sociali del 45-46 si erano contrapposti al governo. E dunque, nella prima ondata di emigranti italiani qui in Belgio, ci sono molti socialisti, sindacalisti, comunisti, anarchici, eccetera, a tal punto che le miniere dopo sono state spaventate e hanno cercato di trovare un'altra fonte di lavoratori ben pensanti, tranquilli, e li hanno scelti tramite una filiera vaticana che portava da una parrocchia all'altra, specialmente nel nord. Terzo punto, era un accordo uomini contro carbone, falso. C'era solo la possibilità di comprare carbone belga, ma non è stato comprato né un chilo di carbone. Perché? Perché questo carbone belga era molto caro, più caro di quello tedesco. E che già a quell'epoca gli americani hanno fatto pressione perché l'Italia comprasse il carbone americano e non quello belga. Dunque è una bella idea, uomini contro carbone, ma è falsa. Quattro, gli italiani sono arrivati in Belgio nel 46. Sì, certo, ci sono degli italiani che sono arrivati nel 46, ma c'erano già degli italiani nell'Ottocento in Belgio, nella prima metà del Novecento. E per esempio ci siamo scordati che a Winterslack, già nel 1938, quasi 100 anni fa, c'era una sezione dell'Unione Popolare Italiana, un'organizzazione antifascista di Fronte Popolare, e che durante la Seconda Guerra Mondiale gli italiani hanno partecipato molto alla resistenza belga. E tra altre, qui nel Limburgo posso ricordare un macellaio che è stato, che Giovanni Mislesch, che era arrestato dalla Gestapo, incarcerato a Assen, poi trasferito a Brandon, Mauthausen, Gussen, dove morì nel 1943, lasciando 4 orfani, riconosciuto dopo come resistente, ma a titolo postumo. O posso ricordare Augusto Mezzini, che era minatore a Essen dal 1929, un secolo fa, e che distribuiva la stampa clandestina tra i minatori, raccoglieva fondi, reclutava resistenti, fu arrestato dalla Gestapo, fu messo in prigione a Hassel come terrorista, poi a Brandon, Buchenwald, ha avuto la fortuna di sopravvivere e nel novembre 1945, tre mesi dopo essere liberato, è ritornato in miniera. Angelo Filippino, il mio ultimo esempio, lavorava in un garage di Stockholm, che non è molto lontano da qui, è stato arrestato in prigione a Hassel, a Brandon, morto a Neuengamme, aveva 19 anni. Dunque, italiani in Belgio e nel Limburgo specialmente ce ne sono da tempo e hanno partecipato alle lotte politiche non soltanto negli anni del dopoguerra ma anche prima. E credo che noi dobbiamo fare qualcosa con la nostra storia. Deve servire a qualche cosa. Io penso che deve servire per capire meglio il mondo di oggi e capire quelli che si spostano per delle ragioni, per fuggire alla guerra, per fuggire alla miseria, per fuggire all'oppressione politica e cercano come i nostri antenati di vivere meglio. Il filo comune di tutte le migrazioni è la speranza di un mondo migliore e quelli migranti di oggi, noi come italiani, come ex migranti, come figli di migranti, abbiamo la responsabilità di fare capire al mondo politico che abbiamo la stessa storia.
Ringraziando di cuore chiunque abbia parlato questa sera per voi, questo pubblico così folto questa sera, vorrei ricordare che la presenza delle istituzioni oggi testimonia quanto la storia dell'immigrazione italiana faccia parte della storia stessa del Belgio contemporaneo. Una storia di lavoro, di integrazione e cittadinanza che appartiene a tutti noi. Per questo motivo invito sul palco il governatore del Limburgo, Jos Luitmeijers.
Excellentie, mevrouw de ambassadeur, geachte consul-generaal, beste burgemeester, beste vertegenwoordigers van de Italiaanse federaties, beste aanwezigen, u hoort het aan mijn stem en aan mijn taal die ik hier gebruik. Ik ben de eerste die het verhaal zal brengen zoals wij het zien langs onze kant. En inderdaad, 80 jaar geleden, we hebben dat al een paar keren gehoord, op 23 juni 1946 werd in Brussel het akkoord ondertekend dat de geschiedenis van onze provincie voorgoed zou veranderen. En het is inderdaad zo dat de Italianen al vroeger in onze provincie aanwezig waren, maar het was hier nu de allereerste keer dat dat op georganiseerde wijze door zou gaan, want het is toen net al gezegd, België had handen nodig. Sterke handen om de steenkoolmijnen draaiende te houden. En Italië had die mensen die op zoek waren naar werk, naar een toekomst en een nieuwe start. En wat begon als een bilateraal verdrag op papier, dat werd een verhaal van mensen. Een verhaal van mensen met een ongekende omvang. Ongeveer 30.000 Italianen kwamen naar Limburg. Ze kwamen met een koffer vol moed en met de hoop ooit terug te keren. Maar velen zijn gebleven. Niet omdat het werk gemakkelijk was, want dat was het allerminst. Ze daalden immers elke dag af in de donkere schachten van onze mijnen en ze werkten in ploegen dag en nacht onder omstandigheden die wij ons vandaag amper kunnen voorstellen. En die mensen bouwden hier een leven op, we hebben het al gehoord, ver van hun families, ver van het mooie en zonnige Italië. En toch, of misschien juist daardoor, creëerden ze iets heel bijzonders. Ze brachten hun taal, hun keuken, hun muziek, hun geloof en hun levenslust mee. Ze planten de warmte van de zon en de zilte geur van olijfbomen in onze Limburgse harten. Limburg en zeker ook Genk, waar we vandaag samenkomen, belichaamt dit verhaal als geen ander. Met 3 mijnen hier in Genk op haar grondgebied en meer Italiaanse gastarbeiders dan eender welke andere Limburgse gemeente. Genk is het levend bewijs van wat migratie voor een gemeenschap kan betekenen. Het is geen verlies, maar een verrijking. Maar laten we eerlijk zijn, dit verhaal is niet alleen rooskleurig. Er waren inderdaad barakkenkampen, er was armoede en er was heimwee. Er waren zware ongelukken in de mijnen waar wij Italianen het leven hebben gelaten. En er was ook onbegrip, soms zelfs afwijzing. De weg naar integratie was lang en verliep niet altijd even vlot. En toch kozen ontelbare Italiaanse families voor Limburg. Ze stuurden hun kinderen naar onze scholen, engageerden zich in onze verenigingen en bouwden hier hun huizen. Ze zijn Limburgers geworden, zonder ooit opgehouden te hebben Italiaan te zijn. Dat is de kracht van wat hier is gegroeid. Een dubbele identiteit die geen zwakte is, maar een rijkdom. Limburg is sterker, kleurrijker en veerkrachtiger geworden dankzij de Italiaanse aanwezigheid. Vanavond kijk ik inderdaad in de zaal en ik zie die rijkdom. Ik zie de kinderen en kleinkinderen van de eerste en van de tweede generatie gastarbeiders. Ik zie mensen die trots op hun wortels en op hun Limburgse thuis zijn. En dat vervult mij oprecht met respect en grote dankbaarheid. Aan allen die hier zijn als nazaat van die eerste generatie, uw ouders en grootouders hebben mede fundamenten gelegd van het Limburg dat wij vandaag kennen. En dat verdient erkenning. Dat verdient waardering. En vanavond op deze bijzondere plek in Simain, zelf een monument van de mijngeschiedenis, wil ik u die eer brengen. En alle Italiaanse autoriteiten hier vandaag aanwezig. De band tussen Italië en Limburg is geen diplomatieke abstractie. Die band leeft in de straten van Genk, in de straten van Limburg, in de familienamen, in onze gemeenteregisters, in de geuren van de zondagse ragout en in de klanken van het Cité-koor dat ons vandaag dus mooi muzikaal vergezelt. En ik sluit me aan bij een gedachte, en ik sluit af, excuseer, met een gedachte die mij bijblijft. Die 30.000 Italianen dachten nooit voorgoed te blijven. Limburg dacht misschien nooit dat ze onmisbaar zouden worden. En toch, hier zijn we 80 jaar later nog altijd samen. Dat is geen toeval. Dat is het resultaat van mensen die ondanks alles voor elkaar gekozen hebben. En dat is het mooiste wat een provincie kan zijn. Een thuis voor mensen die van ver kwamen en er voor altijd zijn gebleven. Grazie mille.
Intanto che ci avviamo agli ultimi interventi, salutiamo di cuore per la partecipazione il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martini, e anche Vincenzo Traniello, segretario generale NFP di Abruzzo e Molise CISL. E un caro saluto anche a Michele Ottati, presidente nazionale ACLI Belgio. Diamo ora la parola al nostro sindaco, al sindaco della nostra città, che tante volte ha presenziato i nostri eventi e i nostri avvenimenti. Wim Dries.
Benvenuto a tutti.
Ook al ben ik lang burgemeester van mijn stad, de Italiaanse taal ben ik spijtig genoeg niet machtig, maar ik moet zeggen dat ik al heel veel momenten heb meegemaakt waar ik steeds dat vurige, die passionele manier van spreken ben tegengekomen en op die manier heb ik zowel het gevoel dat ik ook de Italiaanse gemeenschap in onze stad heel goed begrijp. Dames en heren, ook welkom aan mevrouw de ambassadeur en meneer de consul-generaal die vandaag hier zijn en onze gouverneur ook. Ik spreek hier vandaag niet alleen als burgemeester van Genk, maar ik spreek hier ook in naam van mijn collega-burgemeesters en schepenen van al die steden, al die gemeentes waar er mijnen waren in het verleden. Heringen, Heusden-Zolder, Houthalen, Maasmechelen-Eijsten en natuurlijk ook Genk. Vandaag herdenken we heel wat momenten. We denken aan het akkoord dat inderdaad 80 jaar geleden gesloten werd. Een akkoord dat, zoals de gouverneur zei, onze provincie veranderde. We denken aan de mijnramp van 70 jaar Marcinel. Maar we denken ook aan de sluiting van Zwartberg. Dit jaar ook 60 jaar geleden, in oktober 1966. Ook een kantelpunt in de geschiedenis van onze mooie stad, maar zeker ook van Limburg. Het is al verteld hoe iedereen naar hier kwam. En ik wil vandaag dan toch ook het vooral hebben over de mensen achter dat verhaal. Minatori, mijnwerkers. Ze zijn geëerd door de koning. Ze zijn geëerd voor het bloed, zweet en tranen die ze lieten hier in onze mijnen. Hard labeur. Vele ongevallen, moeilijke omstandigheden, er is al over gesproken. En toch straalden ze altijd hoop uit. De vrouwen die naar hier kwamen, bijzonder belangrijk om hen ook heel zeker te eren voor alle inspanningen die ze hier gedaan hebben, hebben van inderdaad de jaren 20, 30, maar zeker vanaf de jaren 40, ervoor gezorgd dat u hier vandaag zit en dat wij hier op die fundamenten van het verleden in Simai een nieuwe toekomst kunnen bouwen. Een toekomst die we samen bouwen. Heel vaak horen wij dat migratie iets negatiefs is. Dat horen we in heel de wereld. Men heeft daar angst en schrik voor. Wel, ik ben als burgemeester van Genk daar fier op. Ik zeg dat ook al 17 jaar, zolang ik burgemeester ben, dat mijn stad een stad is van migratie. Een stad is van minderheden, maar waar ik wel ongelooflijk graag woon en waar ik ook mijn hart aan verloren heb. Ook als we naar onze provincie kijken, is dit een provincie die gebouwd is op migratie. Dames en heren, als wij geen buitenlandse migratie hadden gehad in Limburg, dan waren wij vandaag gekrompen. Dan waren wij nooit gegroeid, want er is natuurlijk ook heel wat uitstroom uit onze provincie, de brain drain, we hebben het vandaag nog gehoord, die wij ook hebben. En het is eigenlijk dankzij buitenlandse migratie dat Limburg vandaag is wat Limburg is. En dat maakt mij hoopvol naar de toekomst. En ja, er zijn spanningen. Die zijn er geweest vanaf dag 1 en die zijn er vandaag ook. En die keren zich vaak tegen verschillende groepen, vaak tegen verschillende bevolkingsgroepen die naar hier komen. Ik denk dat het verhaal van de Italiaanse migratie een verhaal is dat daar een hele mooie geschiedenis in geschreven heeft, maar vooral ook toekomst. In de mijn was iedereen zwart. In de mijn was iedereen gelijk. Dat rugzakje is misschien hetgeen wat ons ook in Genk en in Limburg heel erg verbindt. Als ik in het centrum van onze stad op de Grote Markt sta, dan zie ik La Colonna di Genk van Luciano Fabro. U kent hem, hij staat daar midden op de Grote Markt. We hebben hem onlangs verplaatst naar echt het centrum van onze stad. En eigenlijk is dat een symbool van die verbondenheid. Verbondenheid van alle mijnwerkers. Een witte marmeren zuil met zwarte vulkanische steen. En dat was volgens hem, en hij heeft spijtig genoeg de inhuldiging niet kunnen meemaken, maar het was zijn laatste werk wat hij gemaakt heeft en dat was een verwijzing naar die steenkool. En voor mij staat dat ook voor de kracht van die verschillende gemeenschappen en zeker die Italiaanse gemeenschap die hier mee Genk hebben gebouwd en er vandaag ook voor staan. Vandaag zie ik bij ons in KRC in het stadion dat iedereen blauw-wit is en ook dat verbindt ons weer die sport. Mevrouw de ambassadeur, meneer de consul-generaal, Genk is de meest noordelijke stad van Italië. Een uitspraak die ik heel vaak doe, maar die ik ook baseer op heel wat cijfers. In New York vinden ze Little Italy fantastisch. Little Italy in Limburg en in Genk is groter dan dat van New York. En is trouwens ook beter. Dus dames en heren, wij mogen daar fier op zijn. Jullie mogen daar fier op zijn, maar ik ben daar ook fier op als misschien een Vlaming die al enkele honderd jaren zijn familie hier in deze stad woont, ben ik daar ook fier op. Want dat maakt Genk wat het vandaag is. Ik zeg even goed, ciao. Ik wandel in de pizzeria's rond in de Gilaretia's bij Radio Internationale. Ik eet ook stokjes, zeggen we in Genk. Ik moet daar Agostini zeggen, dat is duidelijk. Maar ik eet ze dolgraag. En eigenlijk, dames en heren, is dat waar we voor staan. En natuurlijk is het een geschiedenis met heel veel moeilijke momenten. En ik kan mij voorstellen dat vandaag hier veel mensen in de zaal zitten en die film voor hun ogen zien en zeggen, wat hebben we meegemaakt? Wat hebben onze ouders meegemaakt? Maar het feit dat we dit vandaag met eerbied en respect vieren, wil ook zeggen dat het gelukt is. 9000 mensen, 10.000 mensen in Genk hebben een Italiaanse afkomst. Meer dan 50 verenigingen zijn in onze stad en in Limburg actief. We wandelen van de ene naar de andere vereniging. En vroeger zijn die opgestart als een noodzaak om mensen te helpen, om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen. Vandaag bieden ze ook nog altijd die contacten en die link met waarvan jullie komen. Want vergeet uw afkomst nooit. Daar staan jullie voor. En ik kan mij voorstellen dat zo'n dubbele nationaliteit, maar vooral een dubbele identiteit, niet altijd even makkelijk is. Maar ik vind dat jullie dat op een ongelooflijke manier ook combineren. En wij zien ook heel veel van die Italiaanse verenigingen vandaag als motor om heel veel gemeenschap te vormen en er ook voor te zorgen dat dat op die manier kan. Schepen Harun Solak, hier ook vanavond aanwezig, verantwoordelijk voor al die verenigingen, ja, is pas nieuw, een kleine 2 jaar bezig en vertelt mij ook met veel passie over de warmte waarin hij ontvangen wordt in al die verenigingen. En inderdaad, we hebben zeer bekende namen vanuit de Italiaanse gemeenschap. Denk maar aan Rocco Granata. Denk maar aan Don Luca, aan Michel Bicelia, die we trouwens in april nog hebben gehoord met een hele mooie voorstelling van Stemmen uit de Diepte, ook in het kader van dit programma. Wel, het zijn allemaal mensen die we kennen. Maar ik ben zelf ook heel fier. Want ik heb bij ons in het Schepencollege 2 mensen met Italiaanse origine zitten, die ik ongelooflijk apprecieer en waardeer. En die niet alleen een vertegenwoordiging zijn van jullie gemeenschap, maar er zijn voor alle Genkenaren. Alessandro Cucchiara, die dat ongelooflijk goed doet en die natuurlijk dat Italiaanse hart en passie meebrengt. Maar ook een hele sterke vrouw. We hadden het straks over die vrouwen. Wel, we hebben er zo één in ons college zitten. Sara Roncara, die met veel passie zorgt voor het welzijn van alle Genkenaren, maar die ook dat temperament en die schoonheid van Italië uitstraalt. En ik denk dat dat ook bewijst dat wij in ons schepencollege die diversiteit samen nog met 2 Turkse schepenen en met 1 Marokkaanse schepen en met 4 mensen van Vlaamse origine mooi weergeven. En ook dat is een bewijs dat een stad kan bestuurd worden door verschillende groepen, door verschillende mensen, maar wel met 1 doel, er zijn voor alle Genkenaren. Dames en heren, die authenticiteit, die warmte, die is ongelooflijk belangrijk en daarvoor wil ik u bedanken. Ik wil u in naam van onze stad voor die 80 jaar en langer Genk meegebouwd te hebben ontzettend hard bedanken. Verdi zei ooit, en nu ga ik even naar het Engels: You may have the universe if I may have Italy. Oh. Wel, dames en heren, wij hebben Italië hier in Genk. Laat deze verhalen blijven leven in onze stad. Die geschiedenis mogen we nooit vergeten. We moeten daar hoop uit putten en daarom ben ik ook blij dat de tentoonstelling die we straks gaan openen sporen van hoop zijn. En die hoop is al heel de tijd teruggekomen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het geloof. Ik ben zelf ook nog altijd gelovig en ik vind dat belangrijk. En ik weet dat dat ook heel belangrijk is in de Italiaanse gemeenschap. We hebben dat vandaag gezien met ook twee mensen vanuit de kerk die gesproken hebben. Ik ben er ook van overtuigd dat het geloof er mee toe geholpen heeft om die integratie te laten slagen en dat hoop daarin een belangrijk gegeven is. Uit het hart van de aarde naar een toekomst. Dat is eigenlijk het programma dat 1 jaar lang wordt georganiseerd door al die verenigingen die dit hier organiseren. Mario, je hebt ze allemaal vernoemd sinds het begin van de avond. De comités Limburgio, die daarmee achter staan. En het is eigenlijk fantastisch dat we dat gebruiken. Want die aarde, die steenkool, die heeft ongelooflijk veel welvaart gebracht. En vandaag leven we daarop en putten we daar nog altijd energie, creativiteit en een bouw voor de toekomst uit. Ik eindig met dankbaarheid, erkenning en respect voor iedereen die dit verhaal heeft meegeschreven. Grazie mille en ciao.
Con gioia cediamo la parola al Console Generale d'Italia a Bruxelles, Francesco Variale.
Ah, buonasera a tutti, siamo tutti un po' stanchi e poi parlerà dopo di me l'ambasciatore d'Italia, quindi sarò veramente breve. E ho anche un po', diciamo, la fortuna di parlare dopo il sindaco e dopo il governatore. Quindi prima di me hanno parlato storici, hanno parlato autorità, hanno parlato sacerdoti, quindi è stato un po' detto tutto stasera. Io vorrei dire cosa in questi 2 anni da console generale ho visto qui nel Limburgo. E vorrei partire da un ringraziamento, dal ringraziamento per il Comites, per Mario, per Luciano, per tutti i consiglieri del Comites. Perché credo che fanno un grande lavoro, hanno fatto un grande lavoro e questo progetto di oggi nella dimostrazione, perché è un progetto sugli 80 anni che dura tutto l'anno. E eccomi cosa ho visto. Ho visto per 2 volte la passeggiata del 25 aprile. Abbiamo ricordato, avete ricordato la storia d'Italia, la liberazione, una storia dell'emigrazione. Ho visto e ho mangiato alla parrocchia di Mare Eide, che fortunatamente rimarrà come centro di aggregazione per gli italiani. Sono stato alla missione cattolica, dove abbiamo presentato il rapporto italiani nel mondo. Ho conosciuto Don Claudio, una persona, lo avete visto tutti, straordinaria, ma ho conosciuto degli altri sacerdoti straordinari, Don Gregorio, Don Benedetto, che sta studiando il fiammingo e sono sicuro che tra un po' lo imparerà. Ho mangiato alla cena degli abruzzesi, possiamo fare meglio. Alla cena dei siciliani, dei cannoli straordinari. Purtroppo, e me ne scuso con i marchigiani l'altro giorno per i 50 anni, non ci sono stato, ma vi assicuro che la prossima volta ci sarò. Ho visitato la casa del minatore, che parla della storia dei minatori italiani, ma non solo. Sono stato al casa Papa Giovanni XXIII, forse un evento bellissimo, che è stato il 50° delle donne vedove di Winterslager, che sono la vera testimonianza, la testimonianza vera di questa nostra comunità. Abbiamo organizzato, ho visitato il museo della miniera, le due o tre miniere. Erano donne e uomini che partivano con poche valigie, molte speranze, affrontavano sacrifici, incertezze, difficoltà. Avevano coraggio, determinazione, e hanno dato un contributo fondamentale alla crescita economica, sociale e civile del Belgio, mantenendo vivo il rapporto con l'Italia. È stato qui ricordato che quest'anno festeggiamo tanti 80 anni, festeggiamo gli 80 anni di questo accordo, ma festeggiamo anche gli 80 anni della Repubblica. Abbiamo festeggiato anche qui insieme il 2 giugno del 1946. Nasceva la Repubblica e nasceva un percorso straordinario che avrebbe portato all'adozione della nostra Costituzione. E non possiamo separare quei minatori e quelle donne dei minatori dall'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Queste parole non definiscono solo un modello economico e affermano la dignità della persona, il valore dell'impegno quotidiano e il ruolo di chi contribuisce al bene comune attraverso il proprio lavoro. Gli emigrati italiani giunti in Belgio incarnarono concretamente questo principio. Con il loro sacrificio sostennero le proprie famiglie, contribuirono alla rinascita dell'Italia e parteciparono allo sviluppo del Belgio. E i valori espressi da quell'articolo 1 trovarono piena realizzazione anche nel contributo delle donne, spesso meno visibile ma non meno indispensabile. Un contributo che ci ricorda come il lavoro, nelle sue molteplici forme, retribuite e non retribuite, sia stato il fondamento su cui si sono costituite tre cose che i minatori, la nostra comunità e la nostra comunità di oggi ancora, di cui sono ancora permeate: la dignità, la cittadinanza e la coesione sociale. Quindi io veramente, lasciatevi portare un ringraziamento a voi, alla comunità italiana, a Mads Mikkelsen, a Genk, ad Hasselt, a Winterslag, nel Limburgo, perché è veramente grazie a voi che ancora rimane quella storia dei nostri minatori. Custodire la memoria significa trasmetterla alle nuove generazioni, un compito fondamentale perché solo attraverso la conoscenza del passato possiamo costruire una società più consapevole e giusta. E credo che oggi, con questo progetto, il Comites del Limburgo lo abbia veramente fatto. Grazie.
È un onore per noi invitare sul palco l'ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Sua Eccellenza Federica Fabi.
Buonasera a tutti, signor Governatore, signor Sindaco, eccellenze, autorità civili, religiose, illustri ospiti, carissimi connazionali, signori e signore. Siamo qui per commemorare l'anniversario, l'ottantesimo anniversario degli accordi sul carbone. Quindi lo abbiamo sentito, lo avete sentito oggi probabilmente molte volte, ma credo che anche da parte mia bisogna fare un passaggio specifico su questo accordo. E in questo luogo, che porta ancora impressa nella sua struttura la memoria del carbone e del lavoro, ci riuniamo appunto per commemorare uno degli accordi più significativi della storia comune tra Italia e Belgio. 80 anni fa, il 23 giugno del 1946, i governi dei nostri due paesi firmavano un accordo secondo il quale, che avrebbe cambiato la vita a centinaia di migliaia di famiglie italiane. E non fu soltanto un accordo economico, fu un patto umano, segnato da speranze immense e da sacrifici altrettanto immensi. L'Italia del dopoguerra era un paese che doveva risollevarsi letteralmente dalle macerie materiali e morali del conflitto. Il Belgio, ringrazio la professoressa che ha corretto i compiti, il Belgio aveva bisogno di manodopera, ora sappiamo meglio perché, e l'Italia era pronta a fornire questa manodopera. E abbiamo anche sentito dagli oratori che mi hanno preceduto come queste persone non erano solo dei lavoratori, ma erano esseri umani che portavano con sé i loro bagagli di vita. Erano persone con una storia e spesso molti di loro con una gioventù interrotta. Giovani uomini che non avevano mai lasciato l'Italia. E un connazionale di terza generazione, peraltro molto importante in questo paese, perché abbiamo poi visto come questa migrazione italiana abbia dato al Belgio primi ministri, capi redattori dei principali quotidiani, illustri medici, professori, ma anche importantissimi operai. Ebbene, come questi, mi è stato raccontato come questi uomini non sapevano di essere poveri quando hanno lasciato l'Italia. Non lo sapevano perché vivevano in villaggi, in paesini talmente piccoli e remoti, dove attorno a loro avevano quel pochissimo che bastava per vivere e non conoscevano altro. E questo connazionale mi ha raccontato come solamente quando sono arrivati in Belgio hanno capito veramente che cos'era la povertà. E questo mi ha fatto molto molto riflettere. Questa comunità arrivata in queste condizioni ha poi avuto, anche questo mi è stato raccontato da uno di voi, ha avuto un epilogo, un cambiamento radicale della sua presenza in questo paese che poi fa sì che oggi siamo così tanti. Quando c'è stata la tragedia di Marcinelle, quando i nostri amici belgi si sono accorti che gli italiani erano morti con loro, tanti italiani in quel contesto, e questo di Marcinelle fu appunto un po' l'epilogo dell'accordo del 23 giugno del 1946. Marcinella ricorderemo presto, immagino con importanti autorità quest'anno, visto il 70° anniversario della tragedia. Lo scorso ottobre abbiamo portato il Presidente della Repubblica a Marcinella come simbolo di tutta la migrazione italiana in Belgio, accompagnando i reali del Belgio. È stato un momento, un bagno di folla in cui davvero abbiamo sentito la presenza viva della comunità italiana, radicata in Belgio ma molto italiana, come dicevano anche le autorità belghe che sono intervenute. E di quella tragedia per noi rimane un monito permanente, quello del lavoro dignitoso, dell'articolo 1 della Costituzione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della tutela dei diritti fondamentali della persona, che non sono conquiste mai date per scontate, e quindi l'impegno dell'Italia a far sì che in Italia, ma anche in Europa e a livello internazionale, questi valori possano continuare ad essere affermati. L'importanza della comunità italiana in Belgio non è solo quella comunità che con la vita ha permesso all'Italia di risollevarsi dalle macerie del secondo dopoguerra, e non è solo quella comunità che ha permesso lo sviluppo industriale del Belgio, è anche quella comunità che ha dato la possibilità all'Europa di unirsi attraverso alcuni valori comuni. Certamente gli italiani hanno portato qui il sole, come diceva il governatore, hanno portato le loro abitudini, le loro tradizioni, i loro valori, però questi sono poi alla fine i valori europei. E grazie a questa comunità italiana e a tutte quelle generazioni successive, il contributo è continuate ancora adesso a rendere più ricchi, più prosperi, più sicuri, più stabili, più amici i nostri paesi, più solida l'Europa. E quindi questo è anche il fatto che vengano accolte nuove ondate di giovani migranti in Belgio. Mi dà innanzitutto la possibilità di ringraziare le autorità belghe, perché l'accoglienza che ricevono gli italiani in questo paese, la vicinanza con la quale sono stati accolti poi quei migranti da Marcinelle in poi per 80 anni con amore, con rispetto, con amicizia, che fa sì che appunto in Limburgo come in Vallonia troviamo i nomi degli italiani sulle insegne dei negozi, nel numero dei ristoranti o anche nei ricercatori italiani che lavorano nei centri di eccellenza di livello mondiale in questo paese. Io credo che l'importanza della comunità italiana abbia fatto sì che le relazioni bilaterali tra Italia e Belgio siano state e continuino ad essere così importanti. Lo abbiamo visto veramente molto in questi ultimi tempi. La vicinanza dei due governi, italiano e belga, ha costruito su una base estremamente solida di relazioni sociali e la volontà di sviluppare questa collaborazione nelle sedi delle istituzioni europee e anche all'interno della NATO, di cui insieme siamo stati membri fondatori, grazie anche a questa vicinanza stabilita da questa migrazione e dal futuro della nostra salute. Ecco, noi possiamo contare su questi legami profondissimi, istituzionali, sociali e a livello di ricerca, per andare avanti e per avere un futuro condiviso con il Belgio anche oltre queste grandi sfide che ci troviamo di fronte. Come ambasciatore d'Italia io sento con molta forza il dovere e certamente anche l'onore di rappresentare in questo paese non soltanto uno Stato, ma anche una comunità, perché 300.000 persone sono una grande comunità, soprattutto per quello che dicevo prima e per l'apporto che hanno fornito ai nostri due paesi. Una comunità appunto che continua ad essere vitale, presente e inserita a pieno titolo nel tessuto belga. L'Italia non si dimentica di questa comunità, non si è dimenticata del ruolo che avete svolto. Sono state prese un certo numero di iniziative con un impatto diretto sulla comunità, prima tra tutti l'apertura nel luglio del 2024 di un consolato generale per Bruxelles, Limburgo e Fiandre, di cui il console generale Barriale è titolare proprio a partire da quella data. È un riconoscimento alla comunità, è un riconoscimento all'importanza della comunità e al ruolo che questa comunità può ancora svolgere, per il quale il paese, l'Italia, si è impegnata a servire attraverso appunto il consolato generale, a fornire dei servizi migliorati, a cercare di andare incontro il più possibile alle esigenze di questa comunità così ampia e così importante. È stato istituito, abbiamo sempre avuto un istituto di cultura estremamente attivo, ma ora ha raggiunto un livello superiore con la guida di un professore di chiara fama, proprio per cercare di dare un'offerta formativa di natura culturale o anche semplicemente di intrattenimento culturale, di insegnamento della lingua italiana alla comunità e agli amici belgi che desiderino frequentarlo. Da un punto di vista politico, le relazioni bilaterali, dicevo, sono in fase di grande rafforzamento. Tra pochi giorni ci sarà un incontro a livello dei segretari generali del Ministero degli Affari Esteri del federale belga e italiano degli affari esteri, e su questo si creeranno nuove forme di cooperazione, la discussione di alcuni importanti materie di cui attraverso le quali vogliamo rafforzarci. Le associazioni che sono presenti in questo paese, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista di sostanza, dai comites alle Dante Alighieri, ecco, anche loro rappresentano un'espressione naturalmente della comunità italiana, ma anche una volontà di servire questa comunità che siete voi. Incontro spessissimo l'Associazione dei Medici Italiani in Belgio, l'AMIB, e con loro abbiamo stabilito una collaborazione importante anche con il Ministro della Sanità e della Salute italiano. Abbiamo un contatto diretto anche con i giovani del Regip, ma in realtà un po' con tutte le associazioni che
tramite i due consolati generali, quindi anche quello di Charleroi, riescono appunto a mantenersi in contatto con tutti voi. Quindi io desidero a questo punto ringraziarvi per l'invito, ringraziarvi per l'evento, ringraziare soprattutto il Comites, il presidente Mario Guarino e tutti coloro che hanno organizzato questo importantissimo evento per la memoria e per il futuro. Spero che la mostra stasera non sia soltanto un archivio del passato, ma uno specchio appunto a cui guardare a questa cooperazione bilaterale in termini di prospettive future. A tutte le donne, a tutti gli uomini che hanno fatto questo cammino e che hanno portato l'Italia in Belgio e il Belgio in Italia, perché c'è anche un turismo di ritorno. Abbiamo con il Ministero degli Esteri portato un po' in tutti i paesi dove c'è un'importante comunità italiana, un progetto importantissimo chiamato il turismo delle radici, per far conoscere e promuovere i borghi di provenienza dei loro nonni o bisnonni alle giovani generazioni in Italia. È un progetto che è stato finanziato con il PNRR dell'Italia. E tutto questo per dire che non solo il sacrificio non è stato vano, che la vostra storia non è dimenticata, ma che rimanete assoluti protagonisti di questa storia. Buona serata a tutti.
Siamo giunti al termine di questo incontro. Vi aspettiamo a braccia aperte al pian di sopra per osservare la nostra esposizione. Abbiamo parlato, abbiamo raccontato di storie, abbiamo usato le parole. Al piano di sopra le potrete vedere. La prima parte è dedicata allo sforzo, al sacrificio, e la seconda parte della mostra è dedicata invece alle esperienze più umane, a quello che qua è stato creato, con una performance artistica di tutto rispetto che ci rende veramente orgogliosi. Ascolteremo il coro cortesemente al piano di sopra. Sì, grazie infinite, così l'acustica è anche migliore. Ci tengo attendiamo tutti al piano di sopra. Ci tengo a ringraziare il Comites, il presidente Mario Guarino, che e tutti i partecipanti delle associazioni che hanno lavorato con noi senza sosta per allestire la mostra, e vorremmo congedarci riprendendo le parole che hanno aperto questa giornata. Siamo come stormi in cerca di futuro, disegnando traiettorie di sogni nei cieli del mondo. Che la memoria di chi ha tracciato queste traiettorie continui a ispirare le generazioni che verranno. Grazie a tutti per la partecipazione. Sulle scale troverete i vostri buoni per avere una bevanda e qualcosa da mangiare. Grazie infinite per questa serata.
E così siamo giunti alle ore 21:08, minuti primi, anche al termine di questa serata, 80 anni in Belgio. Storm of Hope, tracce di speranza. Tra poco ci sarà l'Expo. Vi ringraziamo tutti voi di essere stati sintonizzati qui su Radio Internazionale e vi auguriamo a tutti voi una buona serata e a risentirci alla prossima. Ciao ciao!
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Torna Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.